Riprendiamo il nostro cammino dopo aver parlato della parola di Dio e l'ebraismo ieri sera, la parola di Dio e il Papa, Papa Francesco stamattina, la parola di Dio e i poveri. Ma io qua, sempre per rimanere nel Papa, leggo al numero 198 dell'Evangelii Gaudium: è necessario che tutti ci lasciamo evangelizzare da loro, riferito ai poveri. Non so come Giovanni intenda questo rapporto tra parole di Dio e poveri, dopo che un primissimo titolo che mi sembrava di aver capito era quello della parola di Dio nella vita delle nostre comunità, ma forse è poi la stessa cosa. Perché si potrebbe raccontare la storia anche delle nostre comunità, perlomeno visto dall'angolo visuale mio di San Martini, come una storia in cui la parola di Dio ha sempre più arricchito la nostra preghiera sulla parola con la presenza di queste persone. E c'è stato una crescita e un arricchimento reciproco tra noi e loro intorno a questa parola. Però questo è quello che un po' a me viene in mente così di prima ispirazione. Sentiamo che cosa ci dice lui. Non è presentabile Giovanni, nel senso che
è impresentabile, è vero. È proprio vero. Va bene, io mi introduco nel tema di oggi pomeriggio attraverso una cosa che penso sia notissima a tutti. Pochi giorni dopo la sua elezione a Vescovo di Roma, Bergoglio disse che aveva fatto un sogno, e che aveva fatto il sogno di una chiesa povera e dei poveri. E questo ebbe in almeno alcune parti, diciamo, della nostra chiesa di Bologna e della città una risonanza enorme, perché molti si sono ricordati che diversi decenni fa, il 6 di dicembre del 1962, questa affermazione era stata portata in un concilio ecumenico appena iniziato ed entrato in crisi questo concilio il primo giorno della sua partenza, perché l'omelia di Papa Giovanni, che è rimasta nella memoria come gode la Madre Chiesa, omelia della messa di inizio, aveva in realtà messo in crisi più di 2 anni di preparazione del concilio, che avevano fatto strada verso un concilio che doveva durare 2 mesi. Si pensava a un concilio che in qualche modo sistemasse alcune questioni di tipo dottrinale, soprattutto morale, questo è giusto e questo è sbagliato, e si sarebbe fatto presto. E quindi quell'11 di ottobre del 62 avrebbe dovuto avere termine l'antivigilia di Natale. Questo era anche incoraggiato da motivi economici, perché l'episcopato statunitense e l'episcopato tedesco avevano dovuto sborsare parecchi soldi per consentire a molti vescovi del terzo e del quarto mondo di venire al concilio, ma non avendo i quattrini per il passaggio aereo, avevano messo avanti loro i soldi, e quindi si diceva: va bene, insomma, facciamo una cosa breve e si torna a casa. In realtà quell'omelia, avendo riaperto un quadro completamente inaspettato, e cioè di una chiesa nel tempo e una chiesa nella speranza, metteva un grande punto di domanda, che liquidava la preparazione, e appunto si chiedeva: come allora si sarebbe portato avanti la faccenda. 11 ottobre quell'omelia, da allora interventi dei padri conciliari per proporre, e appunto quel 6 di dicembre, e quindi a pochi giorni dal congedo dell'assemblea, l'arcivescovo di Bologna tiene questo intervento che ha questo titolo, appunto la Chiesa povera e dei poveri. Quando molti decenni dopo la cosa verrà ripresa da Bergoglio, appunto come vi dicevo, a Bologna è stato un momento anche di commozione, insomma, in certo modo. In quel discorso di Lercaro preparato da Dossetti si diceva che il tema della povertà e quindi della Chiesa povera e dei poveri doveva essere il fondamento del Concilio, l'argomento privilegiato, e che tutto quello che di fatto poi fosse venuto come proposta, come problema, eccetera, avrebbe dovuto essere confrontato con quel titolo. Ecco, quindi più volte in questo tempo questo pensiero mi è ritornato. In realtà i padri conciliari alla vigilia di Natale sono andati a casa, ma per un concilio che doveva tutto cominciare. Quel concilio ha avuto certamente degli esiti, senza quel concilio non ci sarebbe Bergoglio, e d'altra parte quel concilio, partito con un'ispirazione fortissima, ha dovuto poi nel suo corso fare i conti con tante situazioni reali della comunità ecclesiale del mondo, e quindi anche con dei compromessi. Tuttavia è stato il concilio ed è stato scritto. Questa è una delle garanzie sulla efficacia storica che potrà avere il pontificato attuale, perché in fondo questo pontificato è l'attuazione del concilio, è la verifica del concilio, è la presenza e l'urgenza del concilio, perché era successo un fatto che Dossetti mise molto in evidenza nei due anni successivi, e cioè lui diceva che per un miracolo dello Spirito Santo il Papa aveva parlato di una nuova Pentecoste. Cos'era accaduto? Che il Concilio aveva prodotto un risultato più grande della Chiesa, più avanti della Chiesa. E quindi in realtà quella parola conciliare così profetica non era adatta alla Chiesa del tempo, che era ancora molto più formata, molto più strutturata, molto più sicura. E quindi in realtà è rimasto un po' così, e quindi 50 anni di tempo sono passati con un'attuazione scarsa dell'anima del concilio. Sono adesso tempi diversi, la Chiesa vive in una certa sua crisi maggiore, ma quindi anche in una sua maggiore disponibilità e possibilità a cogliere l'evento conciliare nella sua ipotesi di compimento, di realizzazione. E quindi per molti aspetti si potrebbe dire che Bergoglio è l'attuazione del concilio, è l'attualizzazione del concilio, è il concilio che può diventare finalmente storia, anima della Chiesa proposta alle nazioni, sapienza per questo tempo, che essendo più di crisi è in qualche modo anche più adatto ad aprirsi a una forma di profezia. Per cui non lo avveleneranno, speriamo, il Papa, però in ogni modo indietro penso che non si tornerà. E non si tornerà appunto perché 50 anni fa qualcosa è stato scritto e da quello non si può tornare indietro. E poi anche perché la gente che va in chiesa oggi è molto meno di quella che ci andava 50 anni fa, ma di quella che va in chiesa oggi certamente la maggioranza è d'accordo con l'attuale pontificato, si sente interpretata. A questo va aggiunto anche il fatto che quelli che non vanno in chiesa, una certa parte di chi non va in chiesa risulta essere attenta, interessata, in qualche modo provocata, ma anche riconosciuta dall'attuale pontificato. E quindi di fatto credo che si possa nutrire una speranza piuttosto forte, piuttosto sottolineata. Allora, in tutto questo forse vale un po' la pena guardare a questo sogno e quindi alla Chiesa povera e Chiesa dei poveri, dove però vorrei subito dire che il secondo termine, Chiesa dei poveri, ha assolutamente bisogno della prima parte, cioè Chiesa povera, perché altrimenti si potrebbe molto rapidamente approdare in una Chiesa che tiene conto dei poveri, una Chiesa che vuole bene ai poveri, una Chiesa di sinistra, non so come dire, insomma. È vero. Però appunto di fatto si toglierebbe l'elemento essenziale, che è quello della Chiesa povera. Questo è il termine essenziale. Se la Chiesa è povera, è sicuramente anche la Chiesa dei poveri. Ma che cosa vuol dire essere la Chiesa povera? E che cosa vuol dire anche nel titolo, no, che Francesco citava, sulla nostra esperienza di questi anni? Che cosa vuol dire per noi la Chiesa povera? Ecco, io partirei da qui per dire che la povertà è l'elemento essenziale della Chiesa fedele al suo Signore, ma di più anche la relazione che ieri pomeriggio abbiamo ascoltato da Giovanni Battista sul rapporto tra l'ebreo e la parola, da lì parte tutto questo. La povertà, che si può considerare una pena, una ferita, un difetto, una minorità, è di fatto un elemento essenziale nel rapporto con il Dio di Israele e con il Cristo, che del Dio di Israele è la pienezza della rivelazione e della presenza. E qui si apre un problema molto delicato che ci porta a dire che in realtà in questo nostro tempo, nel Concilio già accennato, ma finalmente più evidente, che cosa viene avanti? Che in realtà il pensiero cristiano, l'interpretazione cristiana della vita e della storia si è molto rapidamente staccata dalle sue origini ebraiche e si è molto consegnata e innamorata, diciamo, di quello che era il pensiero dominante, era la filosofia classica, era quella che bene o male un po' tutti abbiamo studiato qualche volta, forse, insomma, no? Pensando a Platone e ad Aristotele. Per cui quando vado a fare le mie vendite di ombrelle in giro e non mi danno un titolo sicuro di quel che devo dire, parlo sempre come risposta a una domanda. Chi era il nonno di Gesù? Punto di domanda. Abramo o Aristotele? Per cercare di dire che il nonno di Gesù è Abramo. E che Gesù è un ebreo, è un uomo ebreo, e che non si può pensare di entrare nel suo pensiero, nel suo messaggio, senza pensare a quello che è la fede ebraica, la fede di questo piccolo popolo di pastori erranti nella penisola del Sinai che incontra Dio, o meglio Dio li incontra. Perché in questa prospettiva la povertà non è un incidente e una minorità, ma è la condizione di questo rapporto. Il problema di tensione tra il pensiero greco e il pensiero ebraico sta proprio lì, che per il pensiero ebraico la nostra mente, la nostra ragione è capace di capire tutto e di conquistare tutto. E anche Dio, alla fine, può essere capito e conquistato. Per un ebreo, invece, Dio non può essere che regalato, rivelato, donato. O lui si dona, o altrimenti non lo si può né conoscere né avere. Al punto che addirittura si potrebbe pensare che il peccato originale, sapete, quello delle origini, quello del capitolo terzo del libro della Genesi, mette in evidenza questo dramma, perché la tentazione che i progenitori subiscono e nella quale cadono è la possibilità di conquistare Dio. E quindi all'ipotesi che chi mangia quel frutto poi morirà, l'inganno del serpente è quello di dire: ma non è affatto vero, anzi Dio sa che se voi mangerete quel frutto voi diventerete simili a lui. Quindi il problema è la divinizzazione dell'umanità. Allora si tratta di capire se l'umanità sarà divinizzata perché riesce a conquistare Dio e a diventare come lui, oppure se l'umanità sarà divinizzata perché Dio la riempirà di sé e la farà sua figlia, e tutti alla fine saremo, o siamo già, figli di Dio. E quindi conquista o dono? Per il pensiero classico occidentale tutto è conquista. Per il pensiero, la sapienza di questo piccolo popolo di pastori, tutto è dono. Perché io sono povero. E quindi o è Dio che viene, si rivela, mi si accosta, mi ama, mi salva, vince per me le battaglie, o altrimenti io sono perduto. Ci sono degli errori nella traduzione italiana della Bibbia che mi dispiacciono molto, quando mi accorgo che l'italiano, la traduzione italiana, ha tradotto con vittoria e quello che invece non può essere che salvezza. E molte volte proprio la parola salvezza, ebraica salvezza, è tradotta in italiano con il termine vittoria. Ma gli ebrei non vincono mai. Gli ebrei della Bibbia, quelli, gli israeliani un po' vincono. Gli ebrei della Bibbia non vincono mai, ma sempre sono salvati. Per cui se Amalek gli salta addosso, loro ne pigliano di santa ragione. Ma se Dio combatte con loro e per loro, loro vincono. Sono un piccolo popolo, inerme, e vince perché Dio tiene per lui. E quindi non vince, ma è salvato. Il nome di Gesù è l'enfasi di questa relazione tra Dio e il suo popolo, perché appunto vuol dire Dio salva, o salvezza di Dio. Il nome di Gesù. E quindi il nostro rapporto con lui, e quindi con la sua parola, è sempre questo rapporto di lui con il povero. Di lui con me povero, di lui con noi poveri. Perché noi non possiamo costruire una torre capace di arrivare fino al cielo. Ricordate il tentativo che abbiamo fatto, no? Di costruire una città perché parliamo la stessa lingua e costruiamo una torre capace di salire fino al cielo. È la conquista di Dio, eh? Ma non riesce, eh? Non riesce. L'incontro tra Dio e l'uomo non avverrà in alto perché l'uomo conquisterà Dio, ma arriverà in basso, perché Dio scende nella nostra minorità, perché Dio ha compassione di noi, ci ama, si innamora, si capisce poco questa faccenda, ma di fatto avviene così, che noi nella nostra povertà veniamo visitati e sorpresi da Dio che viene. Per cui, per esempio, non c'è un processo e un merito del nostro rapporto con Dio, perché Lui è Lui che viene, è Lui che si rivela, è Lui che parla. E quindi questo, che mondanamente può sembrare una minorità, invece è la peculiare essenza del nostro incontro con Lui. Per cui alla parola povertà bisogna necessariamente aggiungere subito un altro termine, che è la parola dono. In termini tecnici si dice grazia. Bene? Il nostro incontro con lui è assolutamente solo un dono. È per questo che Dio può permettersi certe cose che persino l'etica cristiana non riesce a formulare. È vero? E cioè, per esempio, che si incontri con il peccatore. Perché tu devi essere a posto per incontrarti con lui. Le religioni sono sempre delle lunghissime liturgie di purificazione, è vero, di conversione, di cambiamento, perché devi essere decente se vuoi incontrarti con lui. Se sei a posto, fra l'altro, lo puoi fare. Forse ne hai un certo diritto e forse questo costituirebbe per Dio un certo obbligo. Ma invece niente di tutto questo. Niente di tutto questo. L'inizio del Salmo 70 è l'inizio delle volte che in una giornata il cristiano comincia, è vero, la preghiera dei salmi, e gli dice il versetto 1 di questo Salmo 70: Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. E quindi l'incontro con lui è sempre dono, perché è sempre salvezza. Questo porta delle conseguenze anche molto grandi, e cioè che quindi è difficile dire che ci sia una preparazione per questo incontro da parte nostra, ma semmai una sorpresa. E si potrebbe dire che il sentimento fondamentale della fede è la meraviglia. Grandi cose ha fatto per me il Signore. E come le ha fatte? La versione italiana dice: ha guardato all'umiltà della sua serva, ma anche qui la traduzione tradisce il testo, perché il testo direbbe invece che lui guarda alla umiliazione, anzi alla povertà, alla tapineria e quindi alla miseria della sua serva. E guardando questo si china verso di lei. Qui appunto sottolineo semplicemente questo, che quindi secondo me il senso profondo dell'attuale pontificato è la restituzione della Bibbia. Penso che il Papa ne sia consapevole ed anche dalle cose ascoltate questa mattina ne sono rimasto confermato, però è certo che noi stiamo recuperando le categorie fondamentali della fede ebraica e cristiana. Quello che fatalmente invece una filosofia e poi una teologia, è vero, è legata a questa formula di pensiero occidentale, è completamente smarrisce. Invece, quindi, Dio è il Dio dei piccoli, dei poveri, e la povertà deve accettare nel suo ambito di ereditare anche i peccatori. Ecco, questo mi sembra sia un po' il segreto e la realtà profonda dell'esperienza che noi tentiamo di fare. Per esempio, questa è l'interpretazione di quella formula del Padre Nostro che dice: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Il pane quotidiano era necessario. Il termine, dicevamo, che noi rendiamo in italiano con quotidiano non è una traduzione esatta, bisognerebbe forse addirittura dire il pane essenziale, il pane che non si può non avere. E però è anche quotidiano nella memoria biblica, perché ricordate, bisognava uscire dall'accampamento per tutti quei 40 anni, eccetto il venerdì, per andare a prenderle dalla superficie del deserto il pane che serviva per il cammino di un giorno. Tentare di tesaurizzarla provocava il marcirsi della manna. Ogni giorno il povero usciva nel deserto del suo cammino e riceveva il pane del cielo. Era quello che gli serviva per fare quel cammino. E quindi il rapporto tra fede e povertà si è sempre più saldato, approfondito, evidentemente con una possibilità di speranza che il significato che è stato dato in questi ultimi mesi alla parola misericordia ha definitivamente ampliato. Nella teologia classica il termine fondamentale del rapporto con Dio è la giustizia, è la verità prima di tutto. ma dal punto di vista della vita, dell'etica, è la giustizia. Quindi una cosa è giusta e l'altra non è giusta. E tu bisogna che sia giusto e non sbagliato. E che cos'è la misericordia in questo schema della giustizia? È una piccola strada laterale che dice che va bene, tu non sei capace di stare in riga e quindi la bontà paziente di Dio ti inventa uno stradino di fianco per cui, malgrado tutto quel che sei, ti dà qualche possibilità, delle indulgenze, no? Delle scappatoie, piccole eccezioni, vero? Noi citiamo sempre l'andare a zoppo galletto a San Luca, è vero, dice se vai su 10 volte ti tiro giù 300 anni, che è un buon sconto, se però ne hai 14.000 non è granché, in ogni modo, insomma, è vero. E quindi piano piano la casa di Dio è diventata un tribunale, dove c'è anche certamente la misericordia, le indulgenze, le possibilità di confessarsi. Ci sono tanti dispositivi, perché poi alla fine anche quel Dio lì è buono, però ci si è implacabilmente allontanati dal Dio di Israele e dal Padre di Gesù. Quello che noi stiamo vivendo in questo momento, quello che noi da un po' di anni viviamo, è appunto invece questo disegno assoluto della misericordia di Dio. E dicevo, la scoperta di che cosa sia la misericordia, non uno stradino secondario, ma semplicemente il fatto che qualunque sia il male che tu combini, l'amore di Dio per te è più grande di questo guaio. Quindi tu vai malissimo, ma Lui ti ama. E quindi la misericordia è l'obiezione di Dio all'inevitabile sorte della mia condizione di peccatore. E questo, capite, porta proprio a un cambiamento di pensiero, insomma, no? Radicale, sul quale forse bisogna anche avanzare con una certa prudenza, come quando, non so, un bambino troppo piccolo non si raccontano delle storie che potrebbero un po' disorientare. Però mi pare che si debba dire che questa è la strada. E quindi, per quello che riguarda il nostro rapporto con la parola di Dio, su questo possiamo marcare alcuni passaggi. Prima di tutto che questa parola non può essere capita. Il verbo capire è anche in italiano, nella sua radice latina indubbiamente, un verbo molto aggressivo ed è un verbo di potenza, Capire vuol dire un po' prendere, capite? E quindi alla fine, per quanto sia difficile, alla fine lo prenderò. E invece non si può prendere, lo si può solo ricevere. E quindi questa parola non la si può capire. All'inizio della preghiera personale o comunitaria sulla parola di Dio, è bene o sarebbe bene invocare lo Spirito Santo. L'invocazione dello Spirito Santo è chiaramente l'affidamento a un maestro forte, è vero, a una madre potente che può condurci dentro a questa parola, perché altrimenti da soli certo non potremmo pretendere questo. E quindi sempre di più avanza questa categoria del dono. L'avanzare di questa categoria del dono, appunto, quindi apre in maniera immensa lo spazio dei poveri. E questo si vede, no? Questo si vede. E si vede anche nei segni che, per esempio, anche questo Papa dà in maniera sovrabbondante. La loro elezione. Perché questa è finalmente la storia della loro salvezza. Però non è semplicemente la storia della loro salvezza, è anche la storia della nostra conversione. Perché non solamente siamo contenti perché i poveri, ma noi stessi per primi dobbiamo convertirci alla povertà per poter ricevere il dono di Dio. Tutto questo ha però la sua pienezza in Dio stesso. Perché nella pienezza dei tempi, pure in una secolare storia della salvezza che Dio ha consegnato al piccolo popolo dei pastori nel deserto, sembra rendersi necessario un altro evento, più forte, più radicale, più decisivo, perché altrimenti anche la legge santa non riesce a raccogliere intorno a Dio tutti i suoi figlioli e neanche le prospettive profetiche che per Israele, bisogna ricordarselo, sono la salvezza di tutte le nazioni. E quindi questa parola di Dio, che ha una sua prospettiva assolutamente universale. Per cui l'ultimo atto di Dio, fortemente preannunciato dalla profezia, è che Dio diventi come uno di noi. E quindi la prospettiva non è solamente quella della nostra povertà, ma diventa in modo privilegiato la prospettiva della povertà di Dio. E la salvezza è possibile perché Lui, Dio, si fa povero. E nella pienezza dei tempi il Verbo divenne carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E quindi a prendere il nostro respiro, i nostri limiti, il nostro pianto, la nostra fatica, le tentazioni, il rifiuto, la paura, la non voglia di morire. Nel pellegrinaggio in Terra Santa per me è diventato sempre più importante un luogo di tutta la Terra Santa, che è semplicemente il Getsemani. Perché sempre di più mi è parso di cogliere nel Getsemani e nella preghiera nell'orto in qualche modo l'esperienza più drammatica che Gesù fa della povertà. In fondo, dal momento in cui verranno ad arrestarlo, lui di fatto in qualche modo è anche il grande regista di quello che avviene. Se riprendete i testi dell'orto, vedete come lì veramente c'è, in modo anche privilegiato, fra l'altro, quello che è una delle grandi malattie della modernità nostra, che è l'angoscia. E quindi nell'orto Gesù vive in anticipo, come è tipico dell'angoscia, tutto quello che poi dovrà subire. E quindi la povertà diventa prima di tutto la povertà di Dio. In maniera che la misericordia allora diventa che non c'è nessuno così povero da non avere accanto a sé il grande povero. Non c'è nessuna povertà, e quindi neanche la povertà del peccato, che viene abbandonata a se stessa. Perché l'ultimo dei peccatori troverà seduto accanto a sé il Figlio di Dio, che conosce la povertà della vita umana fino alla morte, e alla morte del malfattore. È stato tutto preparato, per esempio con quell'inizio del Salmo 21-22, Dio mio, perché mi hai abbandonato? E quindi Gesù è un Dio abbandonato da Dio, insomma. E quindi è la pienezza di questa assimilazione. E quindi in modo straordinario l'esito non è quello di Adamo, dell'uomo che diventa Dio, ma è Dio che diventa umano, uomo, e lo accompagna fino all'esito finale. Per cui c'è questa singolare situazione di un Dio salvato dalla morte, di un risuscitato, di un risorto. E quindi non c'è esperienza negativa umana che non sia dentro a questo. Il rapporto con la parola di Dio è l'esperienza di tutto questo. Proprio oggi il calendario della nostra lezione continua passa per un testo della seconda lettera ai Corinti, dove in parole brevi e assolutamente incisive Paolo ricorda qual è il cuore della nostra fede. Appunto lui, morto, risorto. E dunque che cos'è quindi nel concreto questo cammino nella parola di Dio? È appunto la sua visita quotidiana alla mia condizione di peccatore e di esposto alla morte per trarmi a salvezza. E quindi la parola di Dio diventa la grande interpretazione a me della mia vita, della mia esistenza, della mia fragilità esistenziale e quindi della sua condivisione con la mia vita. La parola quotidiano diventa a questo punto decisiva. Nella nostra esperienza poverissima e con moltissimi difetti da parte nostra, su questo non c'è dubbio, è proprio questo quotidiano. Qui nella mia esperienza sta il cuore di tutto. Una così forte potenza della parola nel mio quotidiano, fino al punto che l'oggi e ogni oggi della mia vita viene in qualche modo generato e descritto da quella parola che in quel giorno mi attende, mi visita, mi chiama, mi ferisce e mi fa fare Pasqua, insomma. E quindi non è tanto il fatto che ogni tanto leggo la Bibbia, insomma, oppure che anche con grande fervore studio la Bibbia, ma è la parola del Signore e il Signore di questa parola che ogni giorno mi fa visita. Certo, può trovarmi in condizioni psicologiche, etiche, anche diverse, ma poi però quello che mi chiede è di cedere a questa parola. Per cui quel cammino nella parola diventa la preziosità del mio cammino esistenziale, del mio cammino di fede, di persona. Oggi è questa giornata qui, capite? E dopo, certo, invece ho questo impegno, devo incontrare quella persona, ho quella malattia, sono preoccupato per questo esame clinico. Certo, c'è tutto, ma tutto è raccolto dentro a questo. E credo che questo sia il segno più forte della verità e della profondità del mio rapporto con la parola di Dio. Qui vi faccio una piccola confessione, insomma. Come mi è venuto in mente di proporre questo piccolo convegno sulla parola di Dio? Il merito e la colpa è dei miei ministri, particolarmente dei diaconi, che amo svisceratamente, verso i quali ho un debito di riconoscenza enorme, no? Però capita qualche volta che mentre sono lì che mi metto i paramenti, c'è una voce che dice: oggi a chi tocca? Allora, nella mia malignità, mi viene in mente che quindi tocca a te oggi, e domani a Pierino. Questo non è assolutamente vero. I miei diaconi hanno un rapporto straordinario con la parola del Signore, che io devo solo da loro imparare e prendere come esempio. Però mi hanno fatto venire quel sospetto, no? E cioè che in fondo ancora la quotidianità, i doveri, le opportunità, il bene di tutti, mi mette in turno, insomma. E anch'io devo fare la mia parte. E quindi, così, ecco, meno forse quella parola ricevuta. La cosa è banale ed è anche sciocca, perché non è certo nella sagrestia in cui ci mettiamo i paramenti che si fa il nostro rapporto con la parola di Dio, no? E quindi anche chi per tanto tempo non può farsi vivo perché non sta bene, oppure perché è in Cina dove è difficilissimo trovare una messa, però il suo rapporto con la parola di Dio può esserci e sicuramente sarà pieno. Però ancora, capite, il rischio sempre è che io metta la parola del Signore come una delle occupazioni magari della mia giornata, bisogna che ci sia. In fondo la regola parla addirittura dei tempi da regalare alla scrittura, quindi io glieli regalo, buona. È che invece non è che questo non vada bene, è che semplicemente questa parola è di più. È di più. E quindi sempre di più diventa il contenuto, il linguaggio del cuore, no? Della nostra vita e della nostra giornata. Quindi mi sono un po' informato, perché ho saputo che Balzani partecipa all'inaugurazione dell'anno accademico quest'anno per tutti i suoi meriti straordinari. Però quel giorno lì, voi credete che per Balzani sia più importante, è vero, il rettorato, il discorso e la parola del Signore che lui da anni segue e serve? No, certamente no. Per cui qualunque sia l'avvenimento, qualunque sia. Una piccola prova la si fa per esempio anche nella liturgia, perché guarda, oggi c'è un matrimonio, dice, però c'è la parabola del prodigo, dice, ma che cavolo c'entra il prodigo col matrimonio? Qui bisogna trovare una lettura, no? E vai a sfogliare apposta. E invece con una certa protervia prova a allenarti in questo, che qualunque sia, teniamo quella parola lì, va benissimo. Va benissimo. Perché? Perché questo miracolo della parola continua sempre. E quindi è la capacità e la potenza della parola di entrare nell'avvenimento. Non è che tu la devi aggiustare perché comanda l'avvenimento e quindi devi trovare la parola adatta. La parola di Dio entra sempre con potenza e con sapienza e con dolcezza in ogni evento della vita. No? È chiaro questo. È vero, tutto quello che dice questa parola è sempre capace di accogliere la storia in tutte le sue dimensioni. Tra l'altro siamo messi in una ventina di persone, è chiaro che ci veniamo con pensieri diversi, con strutture di pensiero diverse, con culture diverse. È vero, eppure certo, quella parola, è vero, era il miracolo del deserto, no? Che secondo i libri sapienziali era sempre la stessa per 40 anni quella manna, ma si adattava al gusto di ciascuno, perché entra nella tua vicenda e ti nutre. Chiudo un po', semplicemente segnalando qualche problematicità, insomma. Come sono i vecchi, anch'io sono brontolone, sono preoccupato per la messa. La messa sta benone, andrà avanti benone, ma insomma, vabbè, io mi permetto di avere qualche preoccupazione. Le parole della scrittura che si leggono non contano niente. Normalmente i fedeli odiano i preti per la loro omelia, che non riguarda assolutamente quella parola, che peraltro non è stata neanche ascoltata. I lettori bisognerebbe esporli allo strozzaggio per come leggono. E quindi casca completamente la parte della parola. Un po' è colpa anche di una tradizione che più che essere antica è vecchia, per cui anche quando noi eravamo ragazzi la prima parte della messa la si poteva perdere benissimo. Dopo il concilio hanno detto che non si poteva, perché bastava entrare a messa prima che il prete tirasse via il fazzoletto dal bicchiere, no? Se lui faceva così e tu arrivavi dopo eri fregato. Ma se tu invece arrivavi un attimo prima, avevi preso messa come fosse la coda di un gatto e l'avevi trattenuta, quel fazzoletto sopra il calice era la coda di un gatto. Tu dovevi prenderla prima, se non avevi perso messa. Quindi si poteva addirittura ignorarle. Che poteva essere anche sano, perché data l'omelia di Monsignor Nicolini le era meglio arrivare dopo, insomma, no? È vero, per non fare cattivi pensieri durante la consacrazione, che sarebbe stato proprio un disastro. Dopo il concilio le cose le ha riprese, è vero, si è anche istruito presso la sinagoga in modo molto umile e molto profondo, per cui è stata reintrodotta anche nella pratica cristiana una lezione più continua della scrittura, no? Però hanno introdotto una lezione a salti, è vero, australiana, a canguro, è vero, per cui non è più neanche una lezione continua, perché continua a saltare in realtà di qua e di là. E per rendere la cosa più pastorale, i redattori del lezionario, per i quali faccio sempre una preghiera che il Signore, vero, allevi il loro purgatorio, perché tirano via due versetti, fanno incominciare al versetto 5, non si capisce un tubo, ma non importa, perché tanto non conta niente. Però se perdiamo la parola, noi perdiamo la messa. La perdiamo la messa perché? Perché è la parola che diventa pane di vita e carne. Non si può scindere. Non si può scindere. Perdiamo la seconda perché perdiamo, capite, quel pane che diventa la carne di Dio che ci nutre. Massima attenzione bisogna dare a tutto, ma quindi certamente anche al fatto che poi, letta la parabola del prodigo, ci nutriamo di quella parola, di quella parabola nell'Eucarestia. Non è così generico, va bene, no? Prime comunioni dei bambini, terrore mio, cosa c'è dentro l'ostia? Dio me, non lo so, che non sta bene, un prete non può fare così, è vero, ma in certe robe ti fanno perdere la testa, capisci? E invece è l'evento della parola, no? È l'evento della parola. In questi giorni sta avvenendo questo fatto straordinario, insomma, che stamattina è stato ricordato, citato, questa cosa meravigliosa, no? Della partecipazione del Papa all'anniversario della riforma luterana. È una cosa di una grandezza straordinaria, che viene fatto con particolari accenni di dolcezza nei confronti dell'episcopato tedesco cattolico, che 20 anni fa si prese una grande stracciata da Roma, perché loro tranquillamente, meno tranquillamente di quel che pensa, mandarono a Roma una richiesta per l'avvio del processo di canonizzazione di Lutero. Hanno preso ovviamente una grande sfuriata e la cosa si è fermata. Oggi il Papa oggi va a ricordare, capite, questa cosa. Stamattina sentivamo, sottolineando le parole, riforma della Chiesa, parola di Dio. No, cioè è bellissimo, no? Io non aspettavo che mi capitasse in vita una roba così. Supponevo che in paradiso l'avrei avuto, ma adesso proprio è una notizia, secondo me, straordinaria. Straordinaria. I vecchi come me non possono far finta. È vero, perché fino all'altro ieri gliene abbiamo dette dietro di tutti i colori, al punto che non contava niente il loro rapporto importante con la parola di Dio, perché non avevano né la messa né il Papa, non se ne parla neanche. No. E invece è una riforma da guardare con con tremore e commozione. È meraviglioso. Per noi questo è veramente decisivo. Abbiamo una enorme responsabilità. La messa è la suprema responsabilità della nostra vita. Perché la messa è proprio il farsi piccolo di Dio, capite? Lo teniamo in mano, insomma, con cose. E quindi e la riforma parte da lì. La riforma liturgica non è quello di decidere un gesto o un altro. È quello di cogliere l'avvenimento. Per questo motivo, fin dove si può, là dove non si può, per noi la liturgia della parola ha il suo apice nella celebrazione eucaristica. E là dove, per qualche motivo, non è possibile la celebrazione eucaristica, quella liturgia della parola, quella preghiera, diventa l'eucaristia di quel giorno. No, evidente. Una volta si diceva c'era la comunione spirituale. E come fai? Ti nutri di quella parola. Ti nutri di quella parola. Allora, per riprendere, ma adesso chiudo subito perché vi ho estenuato, ma per stamattina, a un certo punto, forse un po' per colpa mia, si veniva avanti la cosa anche del Ministero delle Donne, eccetera, così. Ma certo, è una grande conversazione. Promuovere una conversazione sulla parola di Dio, dove tutti sono presenti e partecipi. Questo è molto importante. Dove si può fare? È importantissimo farlo. Si celebra la celebrazione viva da parte di tutti della parola di Dio. Ho provato a proporre, poi ascoltare stamattina, se anche per la liturgia domenicale bisognasse pensare qualche cosa. Penso che bisogna pensare qualche cosa. In questo certamente pensare quindi anche al femminile e anche alle donne. Lì c'è, no, l'avete già consumato, insomma, quel testo lì che parla dell'eventualità dell'ordinazione diaconale delle donne. Il Papa ha avviato la cosa e bisogna portarla avanti. Bisogna portarla avanti. Non credo che si potrà fermare, poniamo al diaconato. Non credo. Però quello lì a me non interessa, perché io, sì, qui ci vogliono parecchi, decine e decine di anni per arrivarci, insomma, quindi non c'è problema. Però non c'è dubbio che ad ogni modo, al di là, uomini e donne, eccetera, una partecipazione corale, viva. È quello che adesso bisogna promuovere assolutamente. Anche il nostro tentativo qui in parrocchia di sostituire la dottrina con il parlare di Gesù vuole essere un po' questo tentativo. Ti racconto Gesù. E quando la scoperta che abbiamo fatto, non prevista da noi, è che quando abbiamo cominciato abbiamo preso uno spavento enorme. Perché? Perché abbiamo scoperto che raccontare Gesù non è come Cappuccetto Rosso, perché il racconto di Cappuccetto Rosso rimane sempre uguale, è vero? Se non qualche volta la speranza che il lupo mangi la bambina, non so, insomma, di modo, a parte delle fantasie, è sempre quella, è vero? E invece raccontare Gesù continua a cambiare, perché il Vangelo è sempre nuovo, e non è che lo è sempre nuovo perché tu lo fai nuovo, lui è nuovo. Lui ti crea un imbarazzo, perché dunque, certo, perché questa parola è viva. Allora, credo che questo sia, è vero, l'obiettivo semplice e importante. Ecco, pensavo anche alla proposta che stamattina faceva Sergio, e ovviamente mi viene voglia di pensare che lui, che poi fa il papà, è di una figliolanza, eccetera. A un certo punto dice: oh, datemi una mano, ragazzi, siete degli sciagurati con me, ve ne fregate, fate le vostre belle liturgie, i miei marmocchi. Giusto. E però è chiaro che questo è il problema. Questa è la scommessa. Quindi, anche per tutto quello che può riguardare la vita cristiana, l'acconsentimento forte al dono della parola di Dio consente che questa parola sia presente anche in condizioni che di per sé non sono dentro, capite? Non sono dentro. E però la parola le accoglie. Questa è la potenza, no, della parola di Dio. Anche chi non è di questa assemblea può esserne partecipe. Allora su questo bisogna molto insistere, no? Dopo anni estenuanti in cui il conto è diventato sempre più crudelmente, violentemente, capire chi è dentro, chi è fuori, chi è dentro, chi è fuori, con sempre meno dentro, perché nessuno è a posto. No? La Carolina non si è sposata come le altre figlie, allora è fuori. Dice, però io le invito a cena, ma scapisco. E Dio invece non li invita a cena. E quindi tenere conto molto di questa libertà della parola di Dio di raggiungere tutte le situazioni. Ecco, c'è anche un piccolo regalino lì fuori, perché hanno stampato un Vangelo secondo Marco, che è semplicemente la nostra lezione quotidiana di non so quanti anni fa, per cui se volete prenderlo lì ci sono sti librini. Allora ci vediamo domani, ci vediamo a Monte Oliveto. Ci vediamo a Oliveto, ascoltiamo Giovanni Paolo, che era qui con noi prima, adesso è dovuto andare a prendere un amico ebreo che sta venendo per l'incontro di domani pomeriggio, e lui ci parla di un argomento che gli abbiamo chiesto, perché c'è quel bel libro, no, scritto da loro, da una delle sorelle, dove cerca di dire che non è poi che sia la comunità che legge la parola, ma è la parola che fonda e plasma la comunità. E questo mi sembra che anche per noi sia il più gran complimento che si possano fare, no? E cioè che noi non abbiamo né pensato, né fondato, né plasmato la comunità, ma è la parola del Signore che ci è venuta a prendere e che continua a venirci a cercare nelle nostre lontananze e continua, è vero, a riproporci il nostro essere insieme in Lui. Questo mi pare che oggi sia una scommessa importantissima, che libera da tanti problemi di ortodossia, non ortodossia, capite? È vero. Lasciamo fare alla parola che ci raccoglie dalle nostre lontananze e ci unisce tutti in un cuore solo e in un'anima sola. Allora domani mattina... A che ora è che ci vediamo?
11:30.
11:30 domattina. Delle Durmide.
Oliveto di Monteveglio. Via Castello di Monteveglio 47. Chi vuole metterlo nel navigatore?
Poi ci sarebbe nel pomeriggio appunto l'incontro con questo ebreo molto interessante, pronto? Non si è spento da solo, bravo, perché fa un incontro di carattere storico sostanzialmente, mi è parso di capire, perché ci sono prima del Signore nel tempo figure messianiche, e in questi ultimi tempi mi sono reso conto con sorpresa, ma devo dire anche con commozione, che gli ebrei hanno rieereditato Gesù in un modo molto profondo e lo considerano un maestro di Israele, una figura messianica, e quindi lo considerano proprio. Parlano di lui, ecco. Quando noi diciamo che è il figlio di Dio, e Dio dice, beh, lascia perdere. Però con tutto un riaccostamento di attenzione, di simpatia, di devozione, e anche questo mi sembra un avvenimento meraviglioso.
Però una cosa volevo, noi veniamo da fuori, cioè da Mantova, quindi una cosa però che qui nella vostra comunità c'è questo dono, no, di questa comunità che legge la parola, che la studia, tra virgolette, perché non nell'eccezione che si diceva stamattina, ma che la fa circolare, la legge, la rilegge. Però credo che ci sia anche, in questi anni, c'è stato anche tolto alcune, il discorso delle traduzioni, no? Quello che si diceva prima, no? Anche questi termini molto, quello che dicevi prima, no? Della vittoria invece al posto della salvezza, non indurci in tentazione piuttosto che non abbandonarci, non lasciare. Sono cose che nel raccontare Gesù fanno la differenza, però, perché se tu, come diceva lui, a un giovane, no? Un ragazzino, no? Ai nostri figli, noi dici, l'immagine di un Dio che ti induce in tentazione, no? Che è lì che sembra che ti pungoli un po', e invece di udire raccontare un Dio che invece non ti abbandona, è diverso, cioè anche il linguaggio, la comunicazione, il dire le cose con parole, con un linguaggio diverso, senza togliere, dando il vero significato, questo credo che sia, ad esempio, nel corso di quest'anno della Chiesa, dal Concilio in poi, no? Dove ha fatto delle grandi, insomma, grandi conquiste, diciamo, no? Ce l'abbiamo la parola, ce l'abbiamo nella libreria, non è in latino, però ancora credo che ci sia bisogno di qualcuno, no? Che ce la, come dire, che ce la mastichi, che ce la faccia, e ce la riconduca. Così come nel linguaggio che oggi noi possiamo raccontarlo ai figli, ma anche ai nostri vecchi la possiamo raccontare in un modo diverso. Non so, questo credo che noi sentiamo questo bisogno di una parola così quotidiana, necessaria e quotidiana, ma che si dia, ci riconduce il significato vero, cioè il profondo. Sì.
Su questo magari noi potremmo recuperare un po' di più a questo punto, quel senso dello studio,
sì,
di cui si diceva stamattina, no? Nel senso che magari uno, quando va in pensione, perché non si mette a studiare un po' qualche cosa? Dicono che tiene anche lontano l'Alzheimer, no? E quindi conviene studiare un po'. Il greco del Nuovo Testamento è una lingua facile, e dopo poco, appena superati i primi ostacoli, viene dentro un gran gusto anche, un gran gusto. Quindi anche dei piccoli supporti di partecipazione culturale sarebbero possibili, perché dopo purtroppo le traduzioni ufficiali sono fatte dai pastoralisti, quindi loro dicono, ma quella gente lì della Dozza che non capisce un tubo, bisogna che noi gli diciamo facile e siamo fregati dopo. No? Per farcela facile non ce la fa. Penso che un po' anche partecipare a questo sia importante, insomma, no? Quindi mettersi di buona volontà un po' anche a studiare. Io non so l'ebraico, ma scopro che, per esempio, il Salterio in molte parti lo so a memoria in ebraico, perché ascoltandolo ogni mattina io metto l'occhio sul testo, e sono passi poi che rendono, ecco, che aiutano molto, che danno molta consolazione, insomma. La parola di Dio è consolante anche perché è parola. Va bene, allora prendetevi via quel librino su Marco, sì, che sì. Non serve a niente, ma lo ricordo.